Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Nella striscia di Gaza sono stati uccisi 4 giornalisti in un attacco dell'esercito israeliano in cui sono morte almeno in tutto 15 persone, tra loro un cameraman che lavorava per la Reuters e un reporter locale che collaborava con l'emittente statunitense NBC. FFS Cargo a Bellinzona, le ferrovie federali svizzere cercano di rassicurare e spiegano le motivazioni che hanno portato alle misure in Ticino, misure contestate dai sindacati e che toccano 40 collaboratori. Alle 14 prende il via l'attesa seduta straordinaria del Gran Consiglio ticinese al Palazzo dei Congressi di Lugano. Si discuterà dello scambio di competenze tra i dipartimenti dei due consiglieri di Stato leghisti Norman Gobbi e Claudio Zali. Due terzi della popolazione svizzera si dedica al volontariato. Un'indagine rivela anche che gli uomini sono più spesso coinvolti nelle associazioni, anche con cariche ufficiali. Sono soprattutto le donne invece a svolgere attività di assistenza. Per lo sport, per l'hockey su ghiaccio, Lugano mette sotto contratto un 7° straniero. Ci sarà il tennis con l'esordio positivo per Bencic agli US Open. Per il calcio, le sensazioni di Yashari dopo il debutto in Serie A. L'esercito israeliano ha colpito con una serie di droni kamikaze l'ospedale al-Nasser di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Sono almeno 15 le persone rimaste uccise, tra cui 4 giornalisti. Uno di loro lavorava come cameraman per l'agenzia Reuters, un altro era il reporter locale della TV americana NBC. In cui in studio con me in diretta c'è Bettina Müller con i dettagli.
I dettagli sulle conseguenze dell'attacco israeliano di questa mattina stanno emergendo in questi minuti. Quello che possiamo dirvi ora è che l'ospedale al-Nasser, l'unico ancora funzionante nel sud di Gaza, è stato colpito con diversi droni kamikaze. E ci sono state 2 ondate di attacchi. Nella prima è stato colpito il 4° piano dell'edificio, nella seconda è stato distrutto il reparto di chirurgia, e questo mentre erano in corso delle operazioni. Così ha riferito il direttore dell'ospedale. Parte dell'edificio è crollato, sono rimasti uccisi, come dicevi, 14 palestinesi e ci sono anche una 50 di feriti. E tra i feriti c'è una parte dell'equipe medica e alcuni giornalisti e fotoreporter. E anche tra le persone che hanno perso la vita nell'attacco di stamattina ci sono dei giornalisti locali che lavoravano per media internazionali. L'agenzia Reuters ha confermato l'uccisione del proprio cameraman Hussam al-Masri, mentre il fotografo che lavora per loro è rimasto ferito alla testa. Morta anche la giornalista Muaz Abuta e anche un cameraman di Al Jazeera e un reporter che lavorava per la TV americana NBC. Secondo testimonianze locali, i soccorritori e i giornalisti si stavano precipitando all'entrata dell'ospedale dopo il primo attacco per verificare la situazione e sono rimaste vittime di quelli successivi.
Grazie Bettina Müller in diretta. Nella Svizzera italiana, ora dove si è conclusa poco più di un'ora fa la conferenza stampa che le ferrovie federali svizzere hanno organizzato a Bellinzona per spiegare le motivazioni alla base delle scelte comunicate lo scorso 20 maggio di riorientare il traffico merci combinato, ciò che per il Ticino significa abbandonare Cadenazzo e Lugano-Vedeggio ma non Stabio. Misure che sono contestate dai sindacati che toccano 40 collaboratori. Per noi c'era Ale Melchionda. Ale, cosa è emerso?
Cominciamo dall'ultimo aspetto sollevato, e cioè quello degli impieghi. Ebbene, la responsabile FFS della Regione Sud, Roberta Cattaneo, ha comunicato alla stampa che ad oggi è stata trovata una soluzione per i 2/3 delle persone toccate dalla riorganizzazione. Una soluzione che prevede il loro spostamento interno alla divisione viaggiatori o alle infrastrutture. Sempre è stato sottolineato in Ticino. Alcuni, per contro, andranno al beneficio della pensione. Per il terzo rimanente si è invece ancora in trattativa. In particolare si stanno elaborando possibili soluzioni in collaborazione con Tilo, che potrebbe assorbire una parte di questo personale. Con altri, ma solo su base volontaria del collaboratore per un periodo temporaneo, si sta vagliando la possibilità di un lavoro equivalente a nord delle Alpi, che sia in Romandia o in Svizzera tedesca, dove FFS Cargo ha bisogno di personale. Qualche parola anche sulla dismissione di Lugano, Bedeggio e Cadenazzo per il traffico combinato? Ebbene, oggi il responsabile del traffico merci, Alexander Mum, ha confermato la notizia, anticipata dalla RSI una settimana fa, che dal 1 gennaio del 2026 sarà la Posta Svizzera a gestire in autonomia il terminal di Cadenazzo. Per il resto, Mum ha ricordato le motivazioni economiche che hanno portato a questo riorientamento. In sostanza, l'anno scorso, su 18 milioni di franchi di cifra d'affari, Cargo ne è uscita con un deficit di 12 milioni. A livello strategico si è dunque deciso, parlando dell'asse nord-sud, di puntare tutto sulla tratta Stabio-Dieticon, i cui treni verranno raddoppiati. Una fase test di 3 anni prima di procedere a un'analisi definitiva del settore e delle sue prospettive.
Sempre in Ticino si aprirà alle 14, fra poco meno di un'ora e mezza, la seduta straordinaria del Parlamento ticinese al Palazzo dei Congressi di Lugano. Il tema è uno, è la decisione del Consiglio di Stato di scambiare alcuni dossier tra i direttori del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi e del Dipartimento del Territorio Claudio Zali. Luca Berti, se ne è parlato già molto, ti chiedo quali siano i contorni del dibattito che ci si può attendere.
Beh, l'idea dietro questa sessione straordinaria è fondamentalmente una, chiedere e ottenere possibilmente dal Consiglio di Stato spiegazioni su cosa abbia portato i 5 ministri unanimi lo scorso 9 luglio ad accettare il passaggio di alcune competenze tra Gobbi e Zali. In sostanza, lo ricordo, a Zali dal 1 settembre andrà la conduzione della magistratura e della polizia, non le carceri però e nemmeno il progetto di riorganizzazione della polizia. A Gobbi la divisione delle costruzioni, uno scambio, lo ricordiamo, di competenza esclusiva del governo è nato dalla volontà della Lega di ottenere un passaggio completo, dei dipartimenti. Soluzione quest'ultima che però non aveva trovato una maggioranza in governo e questo anche dopo la fuga in avanti su questo tema, prima sul Mattino della Domenica e poi nei discorsi dei 2 ministri durante l'apertura dell'anno giudiziario, era il 2 giugno.
Però dicevi, Luca, che la decisione di trasferire alcuni dossier è di competenza del Consiglio di Stato, e allora perché ne parla il Gran Consiglio?
Intanto perché c'è la possibilità per 30 deputati di far convocare una sessione straordinaria di Parlamento qualora vi siano temi giudicati urgenti, e qui la richiesta è giunta da 37 deputati. E poi perché il Parlamento può esercitare la cosiddetta alta vigilanza sul governo. Ciò non significa che però potrà far cambiare idea al Consiglio di Stato o addirittura annullare la decisione, ma potrà però chiederne conto.
In fondo, Luca, questo è il senso anche di 5 interpellanze al governo giunte dopo la decisione su questo cosiddetto arrocchino.
Sì, 5 richieste di spiegazioni arrivate un po' da tutto l'arco politico perché quel 9 luglio a Bedretto, dopo la decisione, c'è stato un solo comunicato stampa, peraltro scarno va detto, e nessuna ulteriore spiegazione. Non una conferenza stampa, non una presa di posizione ufficiale scritta, tranne, ma è arrivata solo in vista di questa sessione, la pubblicazione della risoluzione con cui il Consiglio di Stato decide formalmente il passaggio di consegne. Un atto formale è per questo un atto in cui si spiega poco. Da qui le domande a raffica dei parlamentari, si va dal senso dell'operazione agli approfondimenti giuridici, si chiede cosa voglia dire quel temporaneo messo a fianco dello scambio di dossier e come sia andata la questione del passaggio della polizia da Gobbi a Zali. Ecco, forse questo è l'unico punto su cui la risoluzione governativa chiarisce abbastanza. Lo avrebbe chiesto Gobbi, visto l'imminente arrivo in pretura penale a metà ottobre del caso dei 2 agenti accusati di favoreggiamento in relazione all'incidente in cui è stato coinvolto il consigliere di Stato, era il 14 novembre 2023. Saranno una settantina i deputati presenti, resta invece in dubbio la presenza di Claudio Zali, uno dei 2 protagonisti dello scambio.
Luca Berti, che ci racconterà come andrà questo pomeriggio in 6 di sera, quindi alle 18, alla seduta straordinaria del Gran Consiglio ticinese, dedicata pure una puntata speciale di Modem in onda domani mattina dalle 8:10, sempre su Rete 1. Nel secondo trimestre è cresciuto in Svizzera il numero di persone occupate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli impieghi sono aumentati dello 0,6%, arrivando a 5.532.000 impieghi. Ma ci sono differenze significative tra i vari comparti dell'economia. I dettagli da Marzio Minoli.
Se in linea generale i mesi da aprile a giugno hanno mostrato un incremento dei posti di lavoro, è necessario fare dei distinguo alla luce della difficile situazione alla quale sono confrontate molte aziende in questo periodo, non da ultimo a causa dei dazi alle esportazioni negli Stati Uniti imposti da Donald Trump. Infatti, se la crescita dei posti su base annua è stata dello 0,6%, la grossa parte di questi impieghi appartiene al settore terziario, il quale comprende anche tutto il comparto turistico, ed è fisiologico che durante i mesi primaverili con la Pasqua questo settore registri un aumento degli occupati. Infatti, se si analizza invece il settore secondario, quindi industria e costruzioni, si sono persi 4.600 posti di lavoro rispetto ad un anno fa. Una fotografia che ben inquadra dunque il momento non facile dell'economia elvetica. Infatti anche i posti liberi offerti dalle aziende in un anno sono diminuiti del 10%, anche qui soprattutto nel settore secondario. Un ulteriore elemento interessante è il fatto che è diminuita la cronica difficoltà a trovare personale qualificato. Per il futuro le notizie non promettono nulla di buono. Nel sondaggio tra le imprese infatti risulta che sono diminuite quelle che prevedono di assumere personale, mentre sono cresciute quelle che prospettano riduzioni di organico.
A partire da domani la Posta non potrà accettare invii postali di merci destinate agli Stati Uniti. Il comunicato è arrivato poco fa, in tardissima mattinata. A motivare questa decisione da parte della Posta è l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni doganali del governo statunitense che riguardano le aziende postali di tutto il mondo. Altri tipi di spedizioni come lettere o invii di documenti saranno invece possibili. La Posta fa sapere infine che sta cercando possibili soluzioni per ripristinare la spedizione di merci il prima possibile. E ora parliamo di un pilastro della nostra società che è il volontariato, che sia in società sportive, culturali o nella cura di un parente malato. 2/3 della popolazione svizzera svolge in un anno una qualche forma di volontariato. E quanto emerge da un ampio studio pubblicato oggi dalla Società Svizzera di Utilità Pubblica, l'indagine conferma che le differenze tra uomo e donna pure in questo ambito stanno diminuendo, anche se sono ancora ben presenti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
5.000 persone interpellate per lo studio. L'ultima edizione risaliva al pre-pandemia Covid-19, che ha stravolto anche il volontariato, mettendo in difficoltà molte associazioni. Oggi la tempesta si è placata.
Wir waren überrascht.
Sorprendendo gli stessi autori dello studio, Adrian Fischer, sociologo presso un istituto di ricerca privato, spiega: l'impegno nelle associazioni è tornato allo stesso livello, mentre il volontariato informale, quindi l'aiuto spontaneo a parenti e vicinato, cresciuto molto durante la pandemia, ora è sceso a un livello leggermente inferiore di prima.
Leicht zurückgegangen.
Pandemia che non ha cancellato nemmeno le differenze di genere. Gli uomini sono più pronti ad assumersi ruoli dirigenziali, onorifici in associazioni, mentre le donne sono più attive nella cura o accudimento di parenti o nel vicinato, spiega Fischer, che ravvisa però un miglioramento. Sempre più donne assumono ruoli attivi nelle associazioni. Tante le sfumature rilevate dall'inchiesta. I neopensionati sono i più attivi, i giovani preferiscono incarichi saltuari, ma emergono anche differenze tra le regioni linguistiche.
Das freiwillige Engagement in der Deutschschweiz.
Nella Svizzera tedesca il volontariato è più alto rispetto al resto del paese. Nella Svizzera italiana, dice Fischer, si nota già una quota minore di persone attive in associazioni, mentre l'accudimento dei bambini è spesso garantito da una maggiore offerta di asili nido e dopo scuola, compiti che nella Svizzera tedesca ricadono sui familiari. Anche differenze culturali, che non impediscono alla Svizzera di essere ai primissimi posti in Europa per quota di volontari.
Questi dunque i risultati. Per interpretarli, sempre Gianluca Olgiati ha parlato con Andreas Müller, che è il responsabile del settore volontariato presso la Società Svizzera di Utilità Pubblica. Sentiamo.
Andreas Müller, partiamo dal dato sui giovani. Si dicono interessati ad assumere più incarichi volontari, ma lo fanno ancora poco.
L'aspetto positivo è che l'impegno dei giovani dopo la pandemia non è crollato. Anche loro vogliono però impegni che gli permettano di organizzare il tempo in modo flessibile. Quindi sono meno graditi incarichi fissi a lungo termine, ma piuttosto progetti a termine. Ciò che rende il tutto più complicato, non solo con i giovani, è la mobilità. Vediamo che più una persona risiede in un posto, più è disposta a impegnarsi nel volontariato.
E c'è un altro potenziale sfruttato ancora poco ed è quello degli stranieri in Svizzera.
Sì, sono ancora poco impegnati, ma dimostrano un grande interesse nel farlo. Forse la risposta è quella di chiedere loro direttamente. Devono sapere che esistono questi incarichi e che sono i benvenuti.
Per la prima volta il vostro monitoring contiene anche un capitolo sulla relazione tra volontariato e coesione sociale. E cosa emerge?
Man sieht dort, dass die Freiwilligen da eine sehr positive Rolle spielen.
Si vede un chiaro effetto positivo. Le persone attive nel volontariato hanno più contatti sociali con il vicinato, nel quartiere, ma anche una maggior partecipazione politica e disponibilità al compromesso. Quindi i volontari svolgono un ruolo importante per la coesione sociale e la democrazia.
Auch zum guten Funktionieren der Demokratie.
Li strangolava e poi ne buttava i corpi nella Senna. In Francia la polizia ha arrestato un presunto serial killer omofobo. Avrebbe ucciso almeno 4 uomini a sud di Parigi perché omosessuali. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
L'allerta è stata data da un passeggero della linea ferroviaria che corre lungo la Senna a sud di Parigi il 13 agosto dopo aver intravisto un corpo che galleggiava nel fiume. Una volta sul posto i poliziotti ne hanno trovati altri 3 e subito sono scattate le indagini che nel giro di qualche ora si sono focalizzate su un uomo, un tunisino, arrestato solo qualche giorno prima ma in occasione di un banale controllo in una casa occupata illegalmente a poche centinaia di metri da dove sono rinvenuti i corpi. Il 20enne in situazioni irregolari in attesa di giudizio per un furto stava per essere espulso. Rapidamente sono emersi legami diretti e indiretti con le vittime di età compresa tra i 21 e i 48 anni, grazie all'analisi del DNA ma anche alle carte di credito e ai telefonini che il presunto omicida portava con sé, mettendo in luce la probabile pista omofoba, visto che poco distante dal luogo del ritrovamento dei cadaveri c'è un punto di ritrovo di gay a caccia di relazioni furtive e omosessuali sarebbero le vittime uccise per strangolamento prima di essere state gettate nel fiume. Dopo 96 ore di fermo, il tunisino, che negli ultimi tempi si era dedicato a una pratica rigorista dell'Islam, è stato arrestato con l'accusa di omicidio plurimo, entrando così nel girone dei serial killer con il sospetto che ci possano essere altri casi non ancora emersi dalle acque della Senna.
E con questo è proprio tutto. Spazio allo sport. Grazie e buon pomeriggio.